Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Di Michele, insegno storia contemporanea all'Università di Bolzano e mi è stato chiesto di parlarvi oggi di un tema che, se vogliamo, è piuttosto circoscritto, ma dal punto di vista storiografico, secondo me, anche piuttosto interessante, che è quello dell'esperienza di guerra dei soldati di lingua italiana nell'esercito austro-ungarico durante la Grande Guerra. Ecco, il tema in questione, sostanzialmente, la mia relazione perlomeno, cercherà di rispondere a tre grosse domande, e cioè come vennero considerati questi soldati dall'Austria, dall'Austria-Ungheria, stato al quale appartenevano formalmente, ma anche dall'Italia, lo stato, che appunto ambiva ad annettere i territori nei quali queste popolazioni vivevano. E la terza domanda è: qual è invece il loro sguardo, il loro punto di vista nei confronti dell'Austro-Ungheria, nei confronti dell'Italia, nei confronti del grosso tema dell'appartenenza nazionale? E il loro atteggiamento, il loro sguardo, soprattutto nei confronti di questo dramma, di questa catastrofe nella quale sono inseriti, che è quello della Prima Guerra Mondiale. Ecco, prima di fare questo, io vorrei introdurre un po' la questione, dando qualche informazione su chi erano questi italiani, quanti erano, dove vivevano, dove si collocavano anche dal punto di vista geografico. Cercherò quindi di accompagnare questa mia così chiacchierata solitaria con alcune immagini che dovrebbero un po', come dire, aiutare a capire quello che vi racconto. Ecco, qui vedete la carta dell'impero austro-ungarico, la parte in giallo è l'Ungheria, in giallo vivo. Tutto il resto del territorio è quello che invece veniva definito appunto, faceva parte dell'Austria, e quindi andiamo dai territori più occidentali, che sono quelli tirolesi, a quelli più orientali, nord-orientali, che sono quelli della Galizia, che ritroveremo poi nel discorso successivo, perché è lì sostanzialmente che andò a combattere la maggior parte dei soldati di lingua italiana sul fronte russo. Ecco, gli italiani dove vivevano? Allora, intanto erano, possiamo definirli sicuramente, erano la più piccola nazionalità dell'impero. Parliamo di circa di meno di 800.000 italiani, circa il 2% del totale degli abitanti dell'impero. Ed erano concentrati in due territori, che sono quelli della parte meridionale del Tirolo, e quindi il Trentino, così definito già allora, anche se non ufficialmente è così chiamato oggi, e poi quello del litorale austriaco, che conoscete bene, insomma, quello della Venezia Giulia, della fascia dalmatica. E vi dicevo appunto che si parla di circa 800.000 persone, la più piccola nazionalità dell'impero. Ben diversa la situazione era stata prima dell'Unità d'Italia, quindi prima che la nascita dello Stato del Regno d'Italia avesse sottratto i territori italiani prima controllati appunto dall'Austria-Ungheria. Pensate che a metà 800, quando ancora il Lombardo-Veneto faceva parte appunto del regno austro-ungarico, gli italiani erano circa 5 milioni e mezzo, di cui ben 5 milioni circa soltanto nel regno Lombardo-Veneto. Stiamo parlando quindi di un ottavo all'incirca dei territori dell'impero, abitato appunto a metà dell'Ottocento da popolazione di lingua italiana, un territorio molto ricco, un territorio dal profilo urbano molto spiccato. Pensate che in quel periodo ben 12 delle 19 maggiori città dell'impero erano città italiane, con appunto la Lombardia in primo luogo come territorio anche importante dal punto di vista del prelievo fiscale, ad esempio, e del ritorno in termini economici. Ecco che il processo di unificazione nazionale, la sottrazione della Lombardia, poi del Veneto all'Austria, all'Austro-Ungheria, ecco, determina una riduzione drastica della presenza italiana all'interno dell'impero. E la situazione sostanzialmente all'avvio, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è di due territori che qui vedete, questi sono i territori che appunto passeranno all'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, ecco, due territori abitati da popolazione italiana, che sono due territori, due regioni non contigue, mentre prima, quando c'era la Lombardia, quando c'era anche il Veneto, era una piuttosto lunga striscia territoriale che comprendeva popolazione di lingua italiana. Sono due territori, due regioni che hanno delle caratteristiche molto differenti da diversi punti di vista. Dal punto di vista economico, il profilo del Trentino è un profilo molto più, come dire, rurale e arretrato rispetto a quello che troviamo nella Venezia Giulia, a Trieste in primo luogo. Non abbiamo un centro urbano nel Trentino paragonabile alla città di Trieste in termini sia di popolazione, sia in termini anche di peso economico e finanziario. La differenza anche di profilo tra queste due regioni poi è data anche dall'aspetto, diciamo così, etnico-linguistico. Perché? Perché il Tirolo, di cui faceva parte il Trentino, aveva un po' una particolarità dal punto di vista etnico-linguistico all'interno dell'impero austro-ungarico. Sapete benissimo che appunto l'impero austro-ungarico si caratterizzava per l'esistenza di diverse aree geografiche all'interno delle quali convivevano diversi gruppi etnici, diversi gruppi linguistici. Questo avveniva anche nel Tirolo, ma avveniva all'interno di un territorio che vedeva piuttosto ben separata la popolazione di lingua italiana da quella di lingua tedesca, poiché la popolazione di lingua italiana era quasi esclusivamente collocata nella parte meridionale, cioè appunto nel Trentino, mentre la popolazione di lingua tedesca era concentrata quasi esclusivamente nella parte settentrionale, cioè nella parte dell'attuale Alto Adige, provincia di Bolzano, e poi ovviamente del Tirolo, quello a nord del Brennero. Non serve che spieghi a voi qual è invece la situazione della Venezia Giulia, in cui invece le popolazioni italiana, slovena, croata, ma anche con presenze importanti di lingua tedesca e anche in parte ungherese, come dire, si collocava in maniera molto più disordinata, tra virgolette, cioè molto più mischiata, ecco, sul territorio. Non ci sono delle linee di confine e di demarcazione tra territori esclusivamente o quasi esclusivamente italiani e di altra presenza etnico-linguistica, ma c'è appunto una situazione molto più complessa, ma a macchia di leopardo potremmo definirla. Ecco dunque, gli italiani che vengono arruolati nell'esercito austro-ungarico provengono da queste aree, quindi aree non contigue, aree con dei profili economici, etnolinguistici, culturali molto differenti, che non hanno grossi contatti tra di loro. Parliamo di circa 100.000 uomini, sono stime, non sono numeri precisi, che finiscono in larga parte a combattere in Galizia. Ecco qua vi mostro alcune immagini di questi uomini, questi sono dei trentini, le scritte appunto che vedete sono scritte in lingua tedesca, Erinnerung, questi sono il ricordo sostanzialmente al periodo del servizio militare. E questa è un'immagine invece di Trentini, sono sempre Trentini questi ritratti, Trentini che finiscono dove? Finiscono prigionieri in Russia, no? Vi ho mostrato prima qual è il territorio della Galizia, nel quale in larga parte questi uomini combattono, e in Galizia a migliaia, quindi sul fronte russo, finiscono nelle mani, finiscono prigionieri dei russi. E si calcola che almeno 25.000 tra questi italiani vivranno l'esperienza della prigionia in Russia. E questi tre uomini che vedete qui nella diapositiva numero 6 sono sostanzialmente appunto tre trentini durante la prigionia in Russia. Ecco, brevemente vi riassumo un po' quali sono le vicende anche così, sono anche piuttosto avventurose, che interessano questi soldati. Ecco, cosa succede? Ovviamente questi uomini vanno in guerra subito, quando nel 14 scoppia la guerra, quando l'Italia ancora non è entrata in guerra, e quindi vengono inviati in quello che è il fronte di guerra, cioè il fronte con la Russia. L'Italia ancora non è in guerra, ancora non combatte contro l'Austria. E cosa succede? Ecco, succede che la Russia molto presto entra in possesso, diciamo così, di diverse migliaia di prigionieri austro-ungarici, che sono prigionieri che parlano tante lingue diverse, no? Ci sono gli ungheresi, i tedeschi, ma ci sono tanti, tanti slavi, ci sono gli italiani, ci sono polacchi, eccetera. Ecco, la Russia intraprende subito una politica che viene definita una politica delle nazionalità nei confronti di questi prigionieri. In che cosa consiste? Consiste sostanzialmente nel trattarli in maniera diversificata, sulla base della loro appartenenza etnico-linguistica. Ciò significa che i prigionieri delle due nazionalità, diciamo così, dominanti dell'impero austro-ungarico, cioè i tedeschi e gli ungheresi, vengono trattati con maggiore durezza rispetto ai prigionieri degli altri gruppi linguistici. Ad esempio, vengono inviati in larga maggioranza nei campi di prigionia in Siberia, in campi di prigionia anche dove appunto vengono utilizzati per lavori anche in condizioni davvero durissime, con campi di lavoro dove la mortalità era enorme, gigantesca, mentre le nazionalità, diciamo così, che vengono considerate nazionalità, tra virgolette, oppresse dall'Austria-Ungheria, o nei confronti delle quali appunto la Russia vuole condurre una politica di avvicinamento, e in primo luogo stiamo parlando delle popolazioni di lingua slava, vengono isolate dagli altri prigionieri e vengono trattate con, diciamo, un occhio di riguardo. Ecco, un occhio di riguardo, dovete sempre tener conto che stiamo parlando di un occhio di riguardo in campi di prigionia in Russia durante la guerra, e quindi stiamo sempre parlando di condizioni di vita, di sopravvivenza molto dura, molto difficile, ma comunque diversa e più favorevole rispetto a quella che conoscono i tedeschi e gli ungheresi. Ecco. E di fronte agli italiani, i russi applicano anche questa politica delle nazionalità, e l'Italia in quel momento vive la fase di neutralità e di incertezza, non si sa da che parte si schiererà o se si schiererà. La Russia cerca di fare pressioni nei confronti dell'Italia per spingerla, invitarla, diciamo così, a intervenire nel conflitto contro gli imperi centrali. E cosa fa? Si rivolge. Quindi, prima che l'Italia entri in guerra, allo Stato, al Regno d'Italia, offrendo questi prigionieri di lingua italiana. Sostanzialmente dice all'Italia: noi abbiamo migliaia di questi soldati che parlano italiano, provengono dalle regioni che voi volete annettervi, Se li volete e se ovviamente promettete che resteranno sul territorio italiano, che non saranno più, come dire, non avranno più la possibilità di arruolarsi nell'esercito austroungarico, ve li cediamo. Ecco, l'Italia accoglie questa proposta con molto imbarazzo, ovviamente è una proposta sostanzialmente irricevibile. Accettarla avrebbe significato in pratica uscire da questo stato di neutralità, prende tempo, rifiuta sostanzialmente questa proposta, certo che poi le cose cambiano quando l'Italia entra in guerra. Quando l'Italia entra in guerra, la Russia ripropone questa offerta e raccoglie questi soldati in appositi campi, pur nella confusione della Russia, quindi li vede raccolti fino a un certo punto, ne ritroviamo anche in Siberia, ne ritroviamo sparsi, eccetera, e li raccoglie in particolare in un campo nella regione del Don, nel campo di prigionia di Kirsanov, e l'Italia sostanzialmente accoglie questa offerta, poi vi dirò un po' più nel dettaglio in che termini la accoglierà. Sostanzialmente, questi soldati vengono raccolti in questi campi, per loro inizia una lunga attesa con la prospettiva di partire per l'Italia. Nel luglio del 1916 parte per la Russia una missione militare italiana con il compito di riorganizzare il rientro. E poi cosa avviene? Qui nella figura 7 vedete cosa avviene tra settembre e ottobre del 1916. Dal campo di prigionia di Kirsanov circa 4.000 prigionieri vengono trasportati con dei treni da Kirsanov al porto di Arkhangelsk, che in italiano viene chiamato Arcangelo, sul Mar Bianco, dove delle navi, appunto, con un trasporto organizzato dallo Stato italiano, faranno sostanzialmente circumnavigheranno la penisola baltica, arriveranno in Gran Bretagna, poi arriveranno in Francia e poi arriveranno a Torino. Quindi vedete già il viaggio che loro fanno da Kirsanov ad Arcangelo. Qui con Google Maps oggi viene dato come un viaggio di un giorno e 11 ore. Potete immaginare che razza di viaggio potesse essere questo tra settembre e ottobre del 1916. Ecco, non sono tutti però questi gli italiani presenti nei campi di prigionia in Russia, ve ne sono molti altri che rimangono ancora lì, rimangono in attesa di un possibile rimpatrio. Il problema è che con l'arrivo dell'inverno altri trasporti diventano impossibili perché i ghiacci rendono i mari del nord impraticabili. Cosa succede poi? Nel marzo del 17 in Russia scoppia la rivoluzione, la situazione si fa confusa. Anche l'approvvigionamento, la semplice alimentazione di questi prigionieri chiusi, rinchiusi nei campi, inizia a diventare un problema. Inizia a diventare un problema anche la loro stessa sorte, nel senso che le vicende belliche poi porteranno la Russia in seguito poi alla seconda rivoluzione, alla rivoluzione bolscevica, all'uscita della guerra. Ci sarà una pace con le potenze centrali. Questi prigionieri hanno sostanzialmente scelto l'Italia, quindi hanno di fatto tradito il loro esercito, il loro futuro inizia a diventare molto incerto, si teme che possano diventare un oggetto anche di scambio di prigionieri tra la Russia e l'Austria-Ungheria e quindi si teme anche per la loro vita, trattandosi appunto di traditori sostanzialmente dell'Austria-Ungheria. Ecco, di fronte a questa situazione noi abbiamo il campo di Kirsanov, che intorno a metà del 17 ospita, tra virgolette, ancora 3.000 prigionieri di lingua italiana, le autorità italiane riescono a mettere in atto un piano di trasferimento ad est in una situazione estremamente confusa ed incerta per lo scoppio della guerra civile sul territorio russo. Sta di fatto che questo trasporto ad est, Avviene, partono questi soldati a piccoli scaglioni di poche decine sui treni della Transiberiana che ancora continua a funzionare e da Kirsanov sostanzialmente attraversano tutto il continente in pratica con destinazione Vladivostok, dove in teoria si sarebbero dovuti imbarcare per poi poter tornare in Europa. Quindi un'avventura questa davvero incredibile, più che avventurosa, è qualcosa anche di straordinario, se vogliamo. I racconti che in molti diari ci hanno lasciato i soldati che la vissero sono dei racconti appunto straordinari e anche molto leggibili, se vogliamo, molto interessanti. Cosa succede? Succede che nel febbraio circa del 18 si ritrovano sulla costa del Pacifico circa 2.500 italiani in attesa di un imbarco che avverrà per pochissimi perché sostanzialmente non ci sono le navi in grado di portarli. Prima si immaginava prima, di portarli di portarli in Europa, di portarli negli Stati Uniti per poi organizzare un rientro in Europa, ma sostanzialmente queste barche, queste navi non ci sono, e allora che cosa succede? Beh, succede che subiscono un nuovo trasferimento da Vladivostok, vengono portati in Cina a Tianjin o Tienxin, così veniva chiamata in italiano, dove l'Italia aveva una propria come dire, presenza militare, diciamo così, no? In seguito alla rivolta dei Boxer, all'intervento militare che vi era stato, intervento militare europeo all'inizio del Novecento, le potenze europee avevano ottenuto dalla Cina, sostanzialmente a Tianjin, come dire, pezzi di città, ecco, pezzi di città di Tianjin vengono assegnate alle forze militari dei paesi europei, che quindi si collocano in questa cittadina che doveva diventare un po', come dire, la testa di ponte per una possibile penetrazione di tipo economico all'interno dell'enorme, della gigantesca Cina. Ecco, quindi a Tianjin c'è una base sostanzialmente, una piccola, limitata base organizzativa con una piccola presenza militare italiana che si prende carico sostanzialmente di questi circa 2.000-2.500 soldati italiani. Ci saranno poi ancora ritardi, la speranza di tornare in Europa, c'è una prima partenza in aprile di un certo numero di soldati, i più anziani e quelli anche malati in direzione San Francisco. E da qui poi attraverseranno tutti gli Stati Uniti per poi imbarcarsi nuovamente e arrivare a Genova, quindi compiendo letteralmente tutto il giro del mondo sostanzialmente, questi uomini che in larga parte magari non erano mai usciti dal loro paese, compiono in questa circostanza letteralmente il giro del mondo. Ecco, la maggior parte però rimane in Cina e qui si apre una nuova stagione, una nuova avventura, tra virgolette, perché le potenze occidentali decidono di intervenire nella guerra civile sostenendo i bianchi, quindi sostenendo le forze controrivoluzionarie, contro antibolsceviche. L'Italia, seppur debole, in grossa difficoltà, decide di partecipare anche per una questione così di politica internazionale, di prestigio. È un intervento ovviamente in funzione anticomunista, antibolscevica. La Siberia aveva una presenza importante delle truppe controrivoluzionarie che gli europei vogliono sostenere inviando appunto una missione militare di sostegno alle forze cosiddette bianche. Ecco cosa succede? Succede che l'Italia riesce a mandare qualche centinaio di uomini dall'Italia, dal territorio italiano, però dice anche abbiamo qui 2.000 soldati che si dicono italiani, che hanno scelto l'Italia, coinvolgiamo loro, cerchiamo di coinvolgerli loro e effettivamente circa 800, 850 di questi uomini verranno nuovamente, come dire, arruolati, ma questa volta con la divisa italiana e verranno inseriti in questo corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente, così chiamato, per questa attività antibolscevica in Siberia. Ecco, questi qui torneranno addirittura in Italia soltanto nell'aprile del 1920, dopo che questa missione militare si concluderà. Alcuni di questi italiani che finiscono tra la Russia e la Cina avranno anche un'esperienza di guerra nell'Armata Rossa, soprattutto quelli che non vengono raccolti da questa missione militare italiana, ma che rimangono sostanzialmente in campi di prigionia che poi vengono sciolti dopo la rivoluzione, rimangono a vivere sul territorio russo, appunto alcuni vengono coinvolti e combattono molto anche attivamente all'interno dell'Armata Rossa. Quindi i percorsi, diciamo così, le storie, i percorsi biografici sono i più diversi, i più straordinari, e ci saranno poi dei ritorni in Italia anche molto molto tardivi, anche nel corso degli anni 20, ma addirittura nel corso degli anni 30 ci saranno delle persone che si erano fermate in Russia dopo la prigionia, avevano cercato e si erano costruiti anche una vita, in molti casi si erano sposati, avevano formato delle famiglie, comunque avevano un lavoro, e che piano piano però in alcuni casi, di fronte a una situazione che si fa drammatica nell'Unione Sovietica anche dal punto di vista alimentare e di fronte anche al loro status di appartenenti a stati, dal punto di vista formale non erano cittadini sovietici, iniziano a vedere con grossa difficoltà la loro presenza in Unione Sovietica, e in alcuni casi si presentano alle autorità consolari italiane in Unione Sovietica chiedendo di rientrare, e alcuni di questi appunto rientreranno. Qui vi mostro nella diapositiva numero 10 una notizia uscita sul Corriere della Sera, siamo nel 34 se non leggo male. E questo redivivo di Malborghetto sostanzialmente è un uomo nato due volte, c'è scritto sopra il titolo, perché a Malborghetto evidentemente lo davano per disperso, lo davano per morto, il suo nome era già stato inserito, era stato da tempo inserito nell'elenco dei caduti, nella lapide che vi era nel cimitero del paese. Lapide che viene corretta appunto negli anni 30, perché improvvisamente quest'uomo si fa vivo, improvvisamente si rivolge alle autorità consolari, riesce a rientrare appunto e negli anni 30 ritornerà. Qui poi vedete un'immagine con anche delle fotografie, qua parliamo di un altro soldato trentino che anche negli anni 30 si rivolge alle autorità italiane. E qui vedete la foto di tre bambine, sembrano dei maschietti ma sono delle bambine che sono le figlie di questo trentino che riesce a tornare in Italia con le quattro figlie, perché nel frattempo, dopo che le pratiche si concluderanno, nascerà una quarta figlia, la moglie, rientreranno, cioè arriveranno, torneranno in Trentino, il che è anche abbastanza straordinario, perché parliamo di quattro cittadine sovietiche, parliamo di un momento storico in cui in Unione Sovietica c'è Stalin, in Italia c'è Mussolini, eppure i contatti diplomatici in questa come in altre vicende sembrano piuttosto semplici, e in tempi relativamente brevi questa famiglia arriva in Italia. Ecco, ma veniamo un pochino al tema, dopo aver riassunto un po' queste vicende anche avventurose, ai temi essenziali di cui vi parlavo all'inizio, no? E cioè il tema di qual è lo sguardo sostanzialmente delle istituzioni nei confronti di questi soldati. Ecco, qual è lo sguardo, ad esempio, in primo luogo austriaco? Questi soldati partono con la divisa austriaca. Ecco, noi notiamo fin dall'inizio nelle carte austriache un fortissimo pregiudizio anti-italiano, diciamo così. Già allo scoppio della guerra, quindi ancora prima che l'Italia entri in guerra, abbiamo dei casi di reclutamenti punitivi di soldati che in teoria, dal punto di vista formale, non dovevano essere reclutati, vengono invece reclutati. Comunque abbiamo diversi episodi di maltrattamenti ai danni di questi italiani nel momento in cui vengono arruolati, quindi da parte dei vertici sostanzialmente, di chi li comandava dell'esercito austro-ungarico. Abbiamo tante testimonianze, ve ne leggo una di un Kaiserjäger trentino che parla di questi maltrattamenti come un'esperienza appunto vissuta fin dai primi giorni di vita militare, che inizia nell'ottobre del 1914 nella caserma di Trento, dove viene chiamato e dove riceve il primo addestramento. E qui cito le sue parole, lui scrive: "Le più belle parole che ricevevamo erano "porco italiano", e fu là che giurammo vendetta contro i tedeschi". Quindi vedete subito questi maltrattamenti e questa anche reazione, diciamo così, identitaria di chi quasi, forse non per la prima volta, ma però inizia forse in maniera particolarmente forte in questa occasione a vivere anche, a percepire una differenza anche identitaria. Ovviamente la situazione già difficile di questi italiani non può che peggiorare dopo il maggio del 1915, dopo cioè che l'Italia entra in guerra e quindi dopo che l'Italia diventa nemica dell'Austro-Ungheria, ecco, nei confronti dei propri soldati che parlano italiano, ecco, questo pregiudizio, no? Questa mancanza di fiducia evidentemente non può che aumentare. Cosa succede? Succede che tendenzialmente questi soldati non vengono impegnati sul fronte italo-austriaco, alcuni ce ne sono, ma pochi. Perché? Perché si considera poco prudente metterli a combattere contro soldati che parlano la loro stessa lingua. Si teme, si immagina che po possano aumentare i casi di persone, di soldati che si danno prigionieri al nemico. E sempre di più questi soldati vengono isolati in compagnie che vengono definite compagnie, che possiamo definire compagnie punitive, vengono chiamati Italiener Battaglione, che sono costituiti per svolgere soprattutto attività di pattugliamento nelle retrovie e che vengono classificate dalle autorità austriache come PU-Einheiten, cioè unità PU, dove PU sta per Politische Unzuverlässigkeit, e cioè sostanzialmente inaffidabilità politica. Ecco, questo marchio viene loro attribuito in maniera anche, diciamo così, formale. Sappiamo poi, che vi sono sì delle posizioni molto differenti all'interno delle autorità, cioè non è, come dire, questo pregiudizio, questa visione negativa nei confronti degli italiani non è, generalizzabile. È molto forte però soprattutto all'interno delle autorità militari. All'interno delle autorità civili troviamo invece delle posizioni anche molto più sfumate e anche molto critiche nei confronti dei militari, che invece ragionano in maniera molto drastica nei confronti della minoranza di lingua italiana. Ecco che le diserzioni che sicuramente ci sono anche sul versante italiano vengono tutte lette come delle diserzioni, diciamo così, nazionali. E cioè si sostiene che questi si danno prigionieri perché? Perché sono italiani, perché non si riconoscono nell'esercito per il quale combattono e quindi si dà sempre una lettura nazionale di questo voler uscire dalla guerra. Noi sappiamo che le diserzioni nazionali ci furono, ovviamente non mancarono, ci furono molti che appunto scrivono anche nei loro diari sostanzialmente appena posso mi do prigioniero, non ne posso più di questi tedeschi, non ne posso più anche alla luce dei maltrattamenti subiti, però questa lettura, diciamo così, delle diserzioni durante la Prima Guerra Mondiale, come diserzioni sempre e comunque nazionali, è una lettura anche molto congeniale sia all'ufficialità austriaca che durante e dopo la guerra scaricherà la responsabilità della sconfitta sui soldati delle minoranze, cioè si dirà abbiamo perso la guerra perché gli slavi, gli italiani, eccetera, eccetera, non combattevano. Alla fine siamo stati noi tedeschi a combattere fino in fondo e la guerra l'abbiamo persa per questo nemico interno, ma è una lettura congeniale anche per i nazionalisti di quelle stesse minoranze, che alla fine della guerra, in alcuni casi creeranno nuovi stati nazionali, in altri casi, come gli italiani, andranno a far parte di uno stato nazionale già esistente e avranno tutto l'interesse anche a raccontare e a, come dire, esasperare un po' questa vicenda molto nazionale nazionalistica e quindi queste diserzioni tutte legate a uno spirito di appartenenza nazionale italiano. Ecco, noi sappiamo che in realtà sul fronte orientale, soprattutto il numero gigantesco di prigionieri si ha soprattutto per i caratteri di quella guerra, della guerra che si combatte su quel fronte, è una guerra molto diversa da quella che si combatte sul fronte occidentale, dove abbiamo un fronte molto fisso, molto rigido, no? L'immagine che noi abbiamo della Prima Guerra Mondiale sostanzialmente è l'immagine della guerra sul fronte occidentale, no? Queste trincee sostanzialmente immobili, dove questi soldati vengono mandati al macello, ma dove la linea di divisione tra una truppa e l'altra si muove molto poco. Ecco, sul fronte orientale le cose non sono così. Sul fronte orientale le linee si spostano anche di centinaia di chilometri, prima a favore dell'una parte, poi a favore dell'altra. E cosa significa questo? Significa che con questi spostamenti, con queste ritirate o queste avanzate rapidissime, e cadono in mano degli eserciti migliaia e migliaia di uomini. E quindi queste migliaia e migliaia di prigionieri che noi abbiamo sul fronte orientale sono dovuti in larga parte ai caratteri di questa guerra, più che, come dire, all'esplosione di casi di diserzione nazionale. Ecco, che cosa fa l'Austria poi nei confronti, come si comporta poi l'Austria nei confronti di questi prigionieri, nei campi di prigionia? Ecco, qui vi mostro un rapporto. Qua ve leggete sostanzialmente nell'immagine numero 12, rapporto sostanzialmente su il trasporto dei prigionieri di guerra di nazionalità italiana dalla Russia verso l'Italia, cioè l'Austria-Ungheria, questo è un rapporto, come dire, stampato, quasi una piccola pubblicazione di un centinaio di pagine. L'Austria-Ungheria, attraverso anche la lettura sistematica dei giornali italiani che parlano di questo piano di rientro dei prigionieri in Russia, ma soprattutto attraverso la lettura sistematica della corrispondenza di questi soldati che scrivevano, cercano di scrivere alle loro famiglie, corrispondenza in parte intercettata, dalla censura, ecco, riescono a entrare in possesso di tutta una serie di informazioni. E questo perché è interessante? Ecco, perché su questi prigionieri, l'Austria, come dire, rivolge anche dopo appunto che sono caduti i prigionieri, quindi non soltanto finché sono soldati austriaci, ma anche quando sono prigionieri in mano russa, rivolge un'attenzione particolare, un'attenzione fortissima sulla base di una struttura di censura postale che è una estremamente capillare. Voi immaginate che la censura austriaca, così perlomeno dichiarava, riusciva a intercettare, leggere e censurare tutta la corrispondenza dei propri soldati, dei propri prigionieri. Aveva una serie di uffici diversi, una decina di uffici divisi, ognuno responsabile per una lingua dei diversi prigionieri. Quindi abbiamo un ufficio dedicato all'Italia, agli italiani. Quindi sostanzialmente questa attenzione, ma è un'attenzione, come dire, molto legata alla sfiducia, è un'attenzione che l'esercito, le istituzioni austro-ungariche rivolgeranno agli italiani anche dopo la loro prigionia. Ecco, questa è la visione austriaca. E lo sguardo italiano qual è? Ecco, lo sguardo italiano nei confronti di questi soldati è anche molto interessante. Perché? Perché sostanzialmente vi è una grossa diffidenza anche da parte loro, anche da parte delle autorità militari e politiche italiane. Perché ovviamente stiamo parlando di soldati che avevano vestito fino al giorno prima la divisa del nemico. Erano in campi di prigionia, si dichiarano disposti ad andare in Italia, ma l'Italia è molto preoccupata, è molto indecisa su che cosa fa, cosa fare. E all'inizio il governo prende tempo, chiede alla Russia di raccoglierli tutti in alcuni campi. Ed è una richiesta motivata intanto appunto da questo prendere tempo e poi dal desiderio di volerli, come dire, interrogare. Cioè si dice, va bene, voi li raccogliete tutti, noi però non è che li prendiamo così in automatico, tra virgolette. Noi vogliamo mandare una missione militare che venga in questi campi di prigionia e, come dire, li analizzi sostanzialmente dal punto di vista nazionale. Voi pensate poi che c'è un altro problema che riguarda proprio gli italiani che provengono dalla Venezia Giulia, e cioè quello che viene definito subito il problema slavo. E cioè inizialmente vi sarebbe stata la possibilità di farli rimpatriare via terra, non attraverso questo lunghissimo e complicato percorso marittimo, ma di farli rimpatriare sostanzialmente facendoli passare attraverso, soprattutto attraverso la Serbia, e che combatte al fianco dell'Italia, quindi è uno Stato, come dire, che si può definire alleato, e che avrebbe dato anche il proprio assenso a farli passare attraverso il proprio territorio. Però cosa dice la Serbia? Sì, certo, potete farli passare questi soldati. Certo che se tra questi soldati ve ne saranno alcuni che magari parlano il croato, lo sloveno, il serbo e che si riconosceranno sostanzialmente nel nostro Stato e chiederanno di fermarsi qui, di stare qui, invece che entrare in Italia, di interrompere il loro viaggio, di rimanere qui, certo che noi non potremo costringerli ad andare oltre e ad arrivare in Italia. Ecco, questa affermazione del governo serbo davanti al ministro Sonnino degli esteri, come dire, gli fa drizzare i capelli sulla testa, no? Sostanzialmente Sonnino dice: ma figuriamoci se noi facciamo passare questi cittadini che vogliamo diventino cittadini italiani perché appartengono, vengono da un territorio che noi vogliamo annetterci e sulla base di classificazioni etnico-linguistiche fatte dai serbi, questi vengono definiti appunto non italiani, ma diciamo così appartenenti alla grande famiglia slava, jugoslava, tra virgolette. Ecco, questo cosa significa? Significa mettere in discussione sostanzialmente l'italianità di queste terre, mettere in discussione le nostre pretese territoriali su questi territori. Ecco che quindi questo piano sostanzialmente sfuma immediatamente e si passa al secondo piano, e cioè al piano di inviare una missione militare italiana, ma anche qui le posizioni da parte italiana sono molto differenti. Vi è Sonnino, che è il ministro degli esteri, molto prudente, che dice: va bene, li mandiamo lì, ma guardiamo uno per uno chi è meritevole di essere condotto in Italia e chi no. E vi sono altri, soprattutto i vertici militari, che dicono: ma invece noi dovremmo prenderli tutti quanti, questi italiani, non dovremmo neanche chiedere volete venire o non volete venire, vi sentite italiani oppure no. Li dovremmo prendere sostanzialmente anche contro la loro volontà. Perché? Perché se noi ci mettiamo a selezionarli e alla fine di questa selezione ce ne portiamo a casa soltanto una parte, come facciamo poi a dire: queste terre dalle quali provengono sono terre italiane, ci spettano. Quando non siamo riusciti a convincere o non abbiamo neanche considerato meritevoli la metà o un quarto di persone che addirittura erano in una situazione disperata, in prigionia in Russia e magari non vogliono tornare. Questo cosa significa? Significherebbe indebolire le nostre pretese su questi territori e su questi italiani. Quindi è una visione questa anche più intelligente, se vogliamo, dal punto di vista politico. Ecco, quello che avviene però di fatto a prevalere è la linea di un'estrema prudenza. Questi soldati vengono in parte selezionati, anche se con dei colloqui in cui, insomma, non è poi così facile capire qual è il sentimento nazionale sulla base di un colloquio condotto all'interno di un campo di prigionia. Sta di fatto che questa estrema prudenza la ritroviamo anche una volta che questi soldati prigionieri vengono trasportati in Italia, vengono controllati molto da vicino dalle prefetture, delle città nelle quali vengono raccolti. Non vengono inviati in zona di guerra. In zona di guerra, la zona di guerra era molto molto ampia, non è soltanto la zona del fronte, ma comprendeva quasi tutto l'Italia nord-orientale e non solo. E si danno delle indicazioni molto precise di non impiegarli nell'industria di guerra, perché si dice: ma saranno affidabili? È sicuro impiegarli in industrie così sensibili, importanti come quelle della produzione bellica? E in molti casi vi sono dei sospetti che possano esservi tra di loro delle possibili spie, e in altri casi vengono visti anche male dalla popolazione civile, vengono visti quasi come dei parassiti, no? Che sono lì, magari non lavorano, ricevono un contributo, un sussidio da parte delle istituzioni, mentre il resto della popolazione civile vive in condizioni difficili. Insomma, questi meccanismi, questi rapporti che purtroppo sempre scattano, si determinano in situazioni, come dire, difficili, in situazioni emergenziali. Ecco, per concludere, ci resta il terzo sguardo, diciamo così, cioè il punto di vista dei prigionieri, no? Abbiamo visto quello delle autorità austriache e quello delle autorità italiane. Ecco, quale appartenenza nazionale dimostrano di possedere questi soldati? No? Quali sentimenti hanno? Che cosa è prioritario per loro? È centrale questo tema dell'appartenenza nazionale o vi sono altre considerazioni più pressanti, più presenti? Ecco, molto brevemente, se noi andiamo ad analizzare gli scritti, le lettere, la corrispondenza, i diari, eccetera, eccetera, di questi soldati, che cosa troviamo? Troviamo che il tema nazionale è un tema assolutamente residuale, limitatissimo, ridotto. Quello che noi troviamo è invece molto forte il tema di un'identità declinata però a livello regionale, ma più che regionale direi quasi di paese, di valle, di piccola comunità di provenienza. E quindi non si ragiona tanto né in termini di Austria né in termini d'Italia, ma tanto spesso neanche in termini di italiani parlanti italiano, ma in termini di neanche di Trentino, ma in termini di, che ne so, valle di paese e ci sono anche come dire, delle affermazioni a volte molto critiche nei confronti degli altri italiani, no? I tirolesi, così si definiscono i trentini, e non è che vedano di buon occhio i triestini e viceversa. E quindi ci sono queste identità molto radicate sul territorio che sono assolutamente giocate e sviluppate su un livello molto diverso, molto più in basso, se vogliamo, in piccolo rispetto al tema dell'identità nazionale. In altri casi, e questo soprattutto sul confine orientale, sulla Venezia Giulia, abbiamo anche un numero di persone che possiamo definire anche, come dire, caratterizzate da un'identità multipla, e cioè persone che parlano diverse lingue, che anche in questi campi di prigionia ci sono dei casi significativi di persone che inizialmente, quando i russi classificano dal punto di vista nazionale i prigionieri, si dichiarano slavi perché hanno sentito che gli slavi vengono trattati meglio. Però nei mesi successivi viene fuori che c'è una missione militare italiana che può consentire il rientro a casa. E allora questi che venivano appunto dalla Venezia Giulia dicono: ma io in realtà sono italiano, mi ero dichiarato slavo perché avevo saputo che questa cosa sarebbe stata vantaggiosa, ma in realtà adesso mi vorrei dichiarare italiano. Ecco, allora erano persone che molto probabilmente parlavano diverse lingue e che molto probabilmente si dichiarano anche sulla base di quello che è il vantaggio immediato, ma il vantaggio immediato in questo caso significa avere più chance di sopravvivere, avere la possibilità di scappare da un campo di prigionia nell'inverno russo, quindi stiamo parlando di scelte sostanzialmente che possono determinare la vita o la morte. Vi volevo mostrare ancora, ad esempio nella diapositiva 13, un esempio di questo controllo ossessivo della censura austriaca. La censura austriaca sostanzialmente bloccava queste lettere che erano scritte appunto in italiano e faceva questi schemi. Noi abbiamo questo schema, ad esempio, che raccoglie tutta una serie di corrispondenza che scrive chi scrive la lettera, a chi era diretta, la data, il passaggio considerato sospetto. E qui c'è una donna che scrive al fratello che si trova in un campo di prigionia in Russia e scrive questa frase che leggete in tedesco, tra virgolette, che dice: forse hai saputo di Oreste, ha commesso un errore. E sotto il commento è: chi è Oreste? E sostanzialmente qual è l'errore che si immagina? Ecco, quello che si immagina è che questo Oreste sia uno dei tanti italiani che ha scelto l'Italia, che si è detto disponibile ad andare in Italia. Ecco, queste sono fonti interessanti perché? Perché queste lettere scritte in italiano, queste cartoline scritte in italiano non esistono più. Esiste soltanto la traduzione di alcuni di questi passi che sono considerati sospetti e sono sempre considerati sospetti perché si immagina che dietro vi sia appunto il tradimento del prigioniero italiano che sceglie di andare in Italia. E sostanzialmente noi vediamo che i due stati nazionali analizzano, seguono, controllano questi soldati alla ricerca, direi quasi, come dire, ossessiva di tracce della loro lealtà o della loro disonestà nazionale, alla ricerca di questa univoca appartenenza nazionale, mettendo in campo una macchina di vigilanza molto attenta, continua, sia nei soldati che combattono che nei soldati che sono prigionieri, con questa registrazione, con questa traduzione di qualsiasi passaggio minimamente sospetto. Se noi invece ci spostiamo dal punto di vista dei soldati, ecco, ci rendiamo conto che invece loro ragionano e scelgono muovendosi su un piano molto diverso, che è il piano, in molti casi, di questa appartenenza molto locale, molto di comunità, e dall'altra sul piano della sopravvivenza sostanzialmente. Adesso vi mostro un altro paio di esempi, secondo me interessanti, che ci danno conto di come avvenga la scelta per l'Italia o per l'Austria in questi campi di prigionia e di come la questione nazionale, di questo sentimento nazionale, sia in quelle condizioni estreme del campo di prigionia russo, sia, come dire, una motivazione presente soltanto in un numero limitato, di casi. Ecco, qui nell'immagine 14, ad esempio, c'è una donna da Trento che scrive a un prigioniero a Omsk e gli chiede: ma che cosa ne pensi di mio fratello Bruno? A me sembra che lui si sia comportato male. Non andare dove ha scelto di andare Bruno, altrimenti io non avrò più soldi. Stai attento che io ho quattro figli da mantenere. Ecco, come viene letta questa, e viene letta giustamente, sostanzialmente, questa lettera. Questa donna che cosa dice al marito? Dice: guarda, che non ti venga in mente di venire in Italia. Se tu vieni in Italia, io subirò le conseguenze, nel senso che sarai individuato dagli austriaci, verranno a sapere della tua scelta. E se verranno a sapere della tua scelta, ovviamente io perderò qualsiasi sostegno da parte delle istituzioni. E noi sappiamo che in questi casi, quando uno veniva individuato appunto come traditore, vi erano dei veri e propri processi in contumacia, vi era la requisizione sostanzialmente delle proprietà. In questo caso, questa donna con quattro figli ovviamente fa presente che la scelta dell'Italia avrebbe avuto delle conseguenze drammatiche per chi invece era ancora a casa ed era ancora sotto controllo austriaco. E la stessa cosa sostanzialmente è quello che viene detto nella frase che vedete sotto. Se cambiamo diapositiva e andiamo in quella numero 15, ecco, la stessa cosa viene riproposta da un'altra donna trentina che sostanzialmente dice: guarda che a questi hanno preso tutto quanto, alla famiglia di questo albino che ha scelto l'Italia, hanno preso tutto, mi raccomando, non fare anche tu una scelta di questo tipo. Ecco, è anche molto interessante notare come questa scelta di scegliere l'Italia o l'Austria avvenga molto spesso dopo un fitto dialogo tra la famiglia e il prigioniero. In molti casi si determinano anche delle forti tensioni. In alcuni casi c'è la famiglia che scrive: sappiamo benissimo che stai vivendo in una situazione durissima, ma guarda che non puoi non fare questa scelta per l'Italia per le conseguenze drammatiche che subiremmo noi. Dall'altra parte, dalla Russia si dice: io non ce la faccio più a immaginarmi un nuovo inverno qui, io faccio qualsiasi cosa pur di scappare da qua. Quindi si determinano anche delle tensioni e la scelta viene condotta sulla base di considerazioni molto pratiche, molto concrete. Un altro esempio di una scelta molto diversa, in cui una donna quasi, come dire, rimprovera al marito di non aver scelto l'Italia, no? E gli dice: ecco, se anche tu avessi fatto come loro, come questo Cesare e Toni, che sono sani qui da noi, adesso noi saremmo insieme. Ecco, però le situazioni sono molto diverse, e cioè qui questo rimprovero proviene da una moglie, da una donna che non è più sotto controllo austriaco, che ha dovuto lasciare la propria casa ed è stata trasferita in una città italiana, in un paese italiano, e quindi non ha più da temere, se vogliamo, la rappresaglia austriaca. E quindi il messaggio che arriva dalla famiglia, il messaggio che arriva da casa è un messaggio molto diverso. Ecco, tutto ciò per concludere sostanzialmente, mi sembra interessante sottolineare questo: la scelta che avviene nei campi di prigionia è una scelta ovviamente molto difficile, molto complessa, che dipende molto dalla situazione familiare, sia sotto l'Italia, sia sotto l'Austria, e che sicuramente non è riducibile in maniera meccanica all'appartenenza nazionale. E sono talvolta, direi, gli stessi scritti dei prigionieri a restituirci la complessità e la difficoltà di quella scelta, anche l'incrociarsi contraddittorio con i sentimenti di appartenenza. A questo riguardo vi faccio leggere due lettere di due prigionieri della provincia di Gorizia che si rivolgono ai familiari. Ecco, il primo scrive: O Ninucci, che era la fidanzata, o mamma, solo per voi non ho aderito all'invito, cioè all'invito di scegliere l'Italia. Perdo così i miei migliori amici e rimango qui solo con i miei tristi pensieri. Dice questo perché la maggioranza dei suoi compagni evidentemente ha scelto l'Italia. Soffrirò molto, molto perché non avrò più una persona cui aprire il cuore. Ripeto, solo per voi due resto qui. Quindi perché solo per voi due? Perché era consapevole delle conseguenze che avrebbero potuto subire i familiari. E faccio, credetemelo, il più grande sacrificio che abbia mai sofferto e viva l'Italia. Ecco, quindi abbiamo questo Guido Mondolfo che scelta fa lui? Sceglie sostanzialmente di rimanere, tra virgolette, fedele all'Austria, terminando la sua lettera con un Evviva l'Italia. Una scelta opposta fa quest'altro Cisilin, anche lui goriziano, che invece sceglie di essere trasportato in Italia e dice: Ho pensato che non faccio male a nessuno se accetto di essere trasportato in Italia. Intendo sempre come prigioniero di guerra, per allontanarmi dai miei stessi fratelli austriaci, così li definisce, che mi trattano tanto male senza alcuna ragione, perché io non mi sono comportato male né verso di loro né verso il mio caro impero austriaco. E poi dice: Faccio invece male, fanno male i nostri camerati che dicono che ci taglieranno la testa se torneremo in Austria, perché secondo loro noi andiamo in Italia per lottare contro il nostro amato impero. Mentre io ho detto che non avrò mai un cuore così sfacciato e che mi lascerei piuttosto fucilare dagli italiani che andare contro i miei fratelli. Eccetera, eccetera, e dice: Portare in palma di mano il mio governo e il mio impero, come l'ho dimostrato combattendo davvero austriaco. Ecco, quindi qui vedete esattamente il contrario, cioè questo Cisilin che parla, si definisce un vero austriaco. Parla del mio impero, parla del caro impero austriaco, i fratelli austriaci, eccetera, eccetera, però anche sulla base dei maltrattamenti subiti e sulla base della situazione in cui vive, cosa fa? Sceglie l'Italia. Ecco, tutto ciò, insomma, queste due citazioni, secondo me, meglio di molte altre fonti, forse, ci mostrano chiaramente appunto questa complessità e anche questa contraddittorietà, se vogliamo, di queste scelte, scelte comunque sempre determinate da una situazione appunto di estrema difficoltà. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo, di non aver parlato eccessivamente, e un saluto cordiale da Bolzano e tanti auguri a tutti.